ma ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora bentrovati, andiamo avanti con la nostra lettura. La volta scorsa avevamo letto una prima parte del capitolo 1, vi ricordo che questa nostra lettura seguiremo l'impostazione che è stata data dall'ultima traduzione ufficiale della CEI e che ha fatto un po' una specie di panino, cioè tra il testo ebraico e il testo greco. Quindi dovremo tenere un po' d'occhio le due traduzioni. E di questi due testi che li leggiamo così come ci sono stati messi, ricordiamo semplicemente che l'interpretazione è quella che abbiamo fino adesso, anche se c'è qualcuno che comincia a mettere un po' in dubbio tra i biblisti, è quella di un testo ebraico più antico, più corto, che siamo nel terzo secolo, probabilmente secondo secolo avanti Cristo, che portato a Alessandria d'Egitto, dove c'era una comunità ebraica che parlava greco e che però conosceva l'ebraico, perché poi era la lingua liturgica, eccetera. E pensate che anche a Venosa, no, dove il professor Colapegni aveva fatto dei lavori, degli scavi, eccetera, fino al 1500 è testimoniata la presenza di una comunità ebraica che poi parlava italiano volgare, no, a quel tempo, però ancora per la liturgia usava l'ebraico, no? E tanto che ci sono poi nelle catacombe dei graffiti scritto in un ebraico sbagliato, cioè quindi dove in qualche modo, no, cioè nel senso si cominciava un po' a perdere l'influenza, ormai la gente parlava. Allora, questo per dire, viene fatta una traduzione greca aggiungendo e cambiando anche delle parti rispetto a quello che abbiamo in ebraico. Noi lo teniamo insieme e quindi cercheremo di leggerlo tutto. Ricordate, un libro, una narrazione, non è un libro storico, per cui è un libro sapienziale, l'autore mette su questo racconto dove appunto saremo attenti a quello che i personaggi e poi il resoconto ci dirà come significato. Siamo nella Persia, nell'impero persiano. E allora la prima parte abbiamo visto la presentazione di Mardocheo, questo ebreo che vive nell'impero e che è entrato nelle dinamiche dell'impero tanto da essere un funzionario alla corte di questo re Assuero, Artaserse, e così viene chiamato nelle due traduzioni. Noi riprendiamo da dopo il sogno, abbiamo visto che c'è stato anche questo episodio in cui Mardocheo scopre, indaga e denuncia un complotto contro il re, e allora riprendiamo immediatamente dopo. Dopo queste cose, al tempo di Artaserse, siamo ancora nel testo greco, quell'Artaserse che regnava dall'India sopra 127 province, proprio in quel tempo il re Artaserse, che regnava nella città di Susa, l'anno terzo del suo regno, fece un banchetto per gli amici e per quelli delle altre nazionalità, per i nobili dei Persiani e dei Medi e per i prefetti delle province. Dopo aver mostrato loro le ricchezze del suo regno e il fatto attraente della sua ricchezza, per 180 giorni, quando si compirono i giorni delle nozze, il re fece un banchetto per i rappresentanti delle nazioni che si trovavano nella città, per 6 giorni, nella sala della reggia. Allora il racconto comincia a presentarci il tempo di questo re, Artaserse, e notate questo banchetto, ci presenta questo re di queste 127 province. Attenzione, 127, 1 più 2 più 7, che fa 10. e 10, come sapete, è uno dei numeri che dice la totalità. Ricordate che ancora oggi nella preghiera liturgica in sinagoga bisogna essere 10, nelle sinagoghe più tradizionaliste 10 uomini, voi donne non contate, quelle un po' più aperte, cioè, allora valgono, contate anche voi. Allora 10, quindi come dire, ci stanno presentando un re di tutti, e dell'impero persiano, però in qualche modo l'autore ci sta presentando il re dell'impero. C'eravamo l'altra volta, avevamo già detto qualcosa e riprenderemo sul questo senso, questo simbolo dell'impero. E allora un banchetto, un grande impero, un grande re che fa un banchetto. Il banchetto è l'immagine, non soltanto l'immagine, ma una cosa concreta della vita, e della pienezza della vita, della prosperità. Cioè, noi lo sappiamo bene, nella nostra cultura, come è importante il cibo e come è importante anche il banchetto, no? Tant'è vero che poi i banchetti di nozze sono l'espressione, no, di una prosperità. Più ricchi sono, più, no, l'immagine di una famiglia prospera, che potente in qualche modo, che, no, che offre. Ed è anche l'immagine della celebrazione della vita. Anche nella Bibbia, ricordate, due domeniche fa, se non sbaglio, c'era domenica scorsa, c'era la lettura di Isaia, no? Del banchetto del Signore che preparerà su questo monte, sul monte di Gerusalemme, un banchetto con grazie e vivande, e poi il Signore Gesù che prende nella parabola di nuovo l'immagine del banchetto. Attenzione, il banchetto, che fra l'altro nei libri poi sapienziali e anche nei libri profetici diventerà anche sì, il banchetto della vita, però anche l'insipienza prepara un banchetto, cioè, come dire, sì, può essere l'espressione della vita, della celebrazione della vita e della gioia, ma sappiamo che anche nei banchetti, i banchetti possono essere anche luoghi molto ambigui. E fra l'altro anche i luoghi di morte, perché ricordate che per esempio Giovanni Battista perderà la testa proprio a causa di un banchetto, no? Che si poi sapete, cibo, sesso, no? Perché lì ci sarà la sensualità di questa donna che balla e fa perdere la testa a Erode, no? Che poi dopo Giovanni Battista la perderà seriamente la testa, però veramente. E allora anche qui vedremo che anche qui il banchetto poi prenderà delle vicende piuttosto problematiche. E allora, ecco, questo banchetto è per 180 giorni, anche qui si potrebbero fare delle 3 per 60, 3 dice il numero della, anche qui, di una pienezza divina, in qualche modo 60 è il numero dell'uomo, che 6 è il numero dell'uomo, no? 6 per 10, e che moltiplicato per 3 dice un uomo che si vuole divinizzare. Non è 7, non è 70, è 60, però per 3, quindi un po' questo tentativo, no? Vedremo in fondo, perché ogni imperatore ha la pretesa di essere Dio. E oggi non so, la parola imperatore non è detto che sia poi desueta, e ogni tanto potrebbe tornare anche di moda, no? Lo zar, eccetera. E però naturalmente ci sono dei potenti che in qualche modo poi pretendono un'obbedienza e una come un dio, no? E in qualche modo l'orgoglio e la superbia e la filautia possono portare a sentirsi padre eterno, no? Qui c'è qualcosa di questo, no? Cioè di questo imperatore che per 180 giorni, no? Imperatore di 127 province, e poi notate, no? Questo che mostra tutte le ricchezze, il fasto della sua ricchezza. E il testo ebraico che poi prenderemo, però lo teniamo, cioè, in parallelo, no? Perché dice, vedete anche qui al tempo di Assuero, Artaserse, Assuero, lo stesso, dice che regnava dall'India fino all'Etiopia, sopra 127 province, eccetera, eccetera, fece un banchetto e poi, saltiamo alcuni versetti, dopo aver mostrato le loro ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza per molti giorni, 180, passati questi giorni il re fece un altro banchetto di 7 giorni nel cortile del giardino della reggia per tutto il popolo che si trovava nella cittadella di Susa. Vedete, questo è differente, no? Nel testo greco non c'è, qui nel testo greco c'è un altro banchetto per altri principi, qui c'è invece il banchetto per il popolo, no? 7 giorni, naturalmente di meno, 180 per i dignitari, per i principi, però è un banchetto, c'è un re che pensa a tutti, che si presenta, che dà da mangiare a tutti, che si presenta buono verso tutti, che è il padre della patria, no? Che è il salvatore in qualche modo, no? E il dare da mangiare, quindi con queste operazioni anche populistiche in questi 7 giorni, da mangiare a tutto il popolo gratis, e poi questa ostentazione delle ricchezze e del potere. Naturalmente, come sappiamo, il potere va avanti anche molto con l'immagine, no? E questo è, l'abbiamo visto, la propaganda, no? L'abbiamo vista come nel secolo passato le grandi dittature hanno cominciato in maniera molto più quasi industriale, no? Cioè molto più scientifica, a pensare all'utilizzo, no? Della propaganda, dell'immagine, no? Che è stata da sempre, però sempre più, e naturalmente adesso con i media, no? Chi controlla i media, chi controlla l'immagine ha dei grandi poteri. Leggiamo che ogni tanto adesso che questa cosa di Google, di tutti questi grandi, le reti, eccetera, no? Di questi poteri che sempre più muovono, no? E, tanto che poi sappiamo che anche utilizzando i computer sanno anche, io mi sono, cioè naturalmente sapete che le pubblicità che appaiono sui vostri programmi con cui voi navigate sono mirate, no? Io ci ho pensato ancora di più perché ho cominciato a vedere sempre più che ci sono delle pubblicità sul mio computer per la ricrescita dei capelli. Allora mi è venuto in mente, ma questi, cioè, mi vedo, cioè, utilizzano la mia telecamera, no? Adesso non lo so, però si chiama lontano, un po' inquietante, no? E quindi allora questo mostrare, no? Queste le immagini, questo far colpo. Torniamo al testo greco e dice che la sala era adornata con drappi di lino delicato e pregiato, appesi a cordoni di lino color porpora, fissati a ganci d'oro e d'argento, su colonne di marmo pario e di pietra. I divani erano d'oro e d'argento, sopra un pavimento di pietra verde smeraldo e di madreperla, e di marmo pario. Vi erano inoltre tappeti con ricami variegati e rose disposte in circolo. Per bere c'erano coppe d'oro e d'argento, come pure un piccolo calice di turchese, del valore di 30.000 talenti. Quindi notate questa cura dello scrittore per presentarci, no? Dovremmo poi pensarci, se ce lo rileggiamo poi con calma, a immaginare questo sfarzo di queste colonne, di questo oro, argento, di questi marmi, eccetera. A proposito di questi marmi, di questi stucchi, di queste cose d'argento, così avendo il cuore un po' in Terra Santa, sapete che quando Costantino fece costruì la Basilica di Betlemme, che è l'unica del periodo costantiniano e poi seguito del tempo bizantino che è in piedi, perché le altre poi sono state distrutte nei secoli successivi, e Costantino e sua madre, la regina Elena, lo abbellirono di marmi, oro, stucchi, mosaici. Dei mosaici del tempo di Costantino si possono ancora vedere e sono molto pregiati. E allora è interessante anche la reazione di due pellegrini, perché la pellegrina Egeria, che è stata una delle prime pellegrine che poi ci ha lasciato un diario, eccetera, di fronte a questo sparso scrive rimanendo estasiata, dicendo bellissimo, approvando molto. Girolamo invece si arrabbia, perché Girolamo dice: laddove il nostro Signore è nato nel fango, i cristiani ci hanno messo oro, marmo, eccetera. No? Quindi due sensibilità. Allora, quindi questo sfarzo, questo lusso, addirittura no, un calice di turchese del valore di 30.000 talenti, queste somme impensabili. Il vino era abbondante e dolce e lo stesso re ne beveva. Si poteva bere senza limiti, così infatti aveva voluto il re, ordinando ai camerieri di soddisfare il desiderio suo e degli altri. E nel versetto 7 del testo ebraico si dice che si porgeva da bere in vasi d'oro di forme svariate e il vino del re era abbondante, grazie alla liberalità del re. Vi era l'ordine di non forzare alcuno a bere, perché il re aveva prescritto a tutti i maggiordomi che lasciassero fare a ciascuno secondo la propria volontà, secondo la propria preferenza, si potrebbe dire secondo anche il proprio capriccio. Attenzione, l'immagine di un banchetto, di festa, di liberalità, di libertà, però attenzione, qui c'è uno che dà un comando, che ciascuno può avere, attenzione, il bere, il vino, naturalmente lo sappiamo bene, no? Il vino che da una parte è frutto della vite, uno dei doni di Dio, no? Che tra l'altro fa anche la festa e la gioia, e non a caso poi anche noi nell'Eucaristia abbiamo come no, segno appunto il vino, e dall'altra parte sappiamo come il vino va con l'ubriachezza e poi con la sfrenatezza, no? Cioè dove, come dire, il re offre un'immagine, cioè dà la possibilità di vivere questa festa senza limiti. Dove meglio, la misura qual è? Il mio desiderio. L'unica misura è quello che a me, no? Quello che io sento, quello che desidero. Quindi un desiderio senza limiti, perché non c'è limite al desiderio, no? Cioè, anzi, l'ordine è quello di poter prendere. Cioè si dà ordine ai maggiordomi di non mettere nessun limite al desiderio, un desiderio senza limiti. E, guardate, questa è un po' l'immagine di quello che anche il serpente nel giardino di Genesi 3 presenterà ad Adamo ed Eva, cioè un'immagine appunto di un'immagine falsata di un Dio che appunto vuole tutto, che non c'è limite al suo volere, è in qualche modo una bramosia, senza limiti. Cioè, no, un po' un luogo dove ciascuno può, dove, il limite non è l'altro, no? Cioè non c'è delle regole o dei limiti che possano permettere, no? Di rendersi conto dell'altro, di te con l'altro, ma ciascuno, l'unica regola è il suo desiderio, senza limiti. E allora anche Vasti, la regina, tenne un banchetto per le donne nella stessa reggia di Artaserse. Il settimo giorno il re, euforico per il vino, ordinò ad Amman, Bazan, Tarra, Borazè, Zatoltà, Abatazà, scusate, qui i nomi sono Tarabà, i sette eunuchi che erano al servizio del re Artaserse, di far venire davanti a lui la regina per intronizzarla, ponendole sul capo il diadema, e per mostrare ai principi e alle nazioni la sua bellezza, era infatti molto bella. Allora c'è questo personaggio Vasti, che vedremo sparirà presto dalla narrazione, ma è la regina che fa un banchetto anche lei, no? Per le donne. Possiamo anche immaginare queste culture dove gli uomini stavano da una parte con gli uomini e le donne stavano dall'altra, per cui anche la regina, seguendo anche l'esempio del suo consorte, da un banchetto. E allora questo settimo giorno il re euforico per il vino, nel testo ebraico si dice il settimo giorno il re che aveva il cuore allegro per il vino, possiamo immaginare quanto vino aveva bevuto e quindi l'ebbrezza, l'ubriachezza che aveva comportato, ordinò appunto a questi sette, qui i nomi qualcuno è diverso, fra l'altro notate che qui l'autore mostra di conoscere bene com'era il governo dell'impero persiano, cioè nel senso che nell'impero persiano, questo storicamente è attestato, il re non si mostrava, no? Da qui viene anche l'idea che nessuno può vedere Dio nel volto, il volto di Dio, perché nel regno persiano il re non si mostrava, manteneva una riserva, una distanza che aumentava in qualche modo questo senso un po' del mistero, no? Dell'irraggiungibile. Come governava? Davanti a lui c'erano sette eunuchi, sette ministri, ognuno con una sua funzione specifica, il re parlava e il ministro ascoltava, riceveva l'ordine e annunciava. Tra l'altro questo sarà anche la forma, la forma mentis, un po' l'aggancio, per pensare agli angeli, agli arcangeli, cioè gli annunciatori, in qualche modo questa corte divina, no, che ha questo Dio inaccessibile, che ha davanti a sé i suoi servitori e che ricevono l'annuncio di Dio, cioè anche con questo senso ebraico, no, molto forte di una trascendenza di Dio. Dio non può parlarmi direttamente, Dio mi parla attraverso un suo angelo. E allora qui il re chiama appunto attraverso i suoi eunuchi e ordina di far venire la regina, dice il testo, appunto per intronizzarla, per metterle sul capo il diadema, nel testo ebraico si dice la corona regale, per mostrare ai popoli e ai capi la sua bellezza. Ella infatti era di aspetto avvenente. Vedete, alla fine si mostra il pezzo migliore. No. Il re ha già fatto mostra di tutte le sue, no, ricchezze, le sue, alla fine, no, come dire, uno va a prendere l'oggetto, no, più prezioso che ha, e dice, beh, però adesso, no, fino adesso abbiamo scherzato, no? Adesso ti faccio vedere la cosa più bella che ho, la cosa più bella che ho. Vedete, e siamo riportati a quello che il libro della Genesi all'inizio, anche della creazione, ci pone no, in maniera anche lì narrativa attraverso dei simboli, no? La difficoltà del rapporto tra uomo e donna. E il tentativo dell'uomo verso la donna, ma anche la donna verso l'uomo, di possedere l'altro, di possedere l'altro, di renderlo un oggetto. E pensate che anche nel racconto, capitolo 2, nel racconto della creazione della donna, no? Vi ricordate, non lo riprendo tutto, semplicemente vi ricordo che quando l'uomo si addormenta, l'Adam si addormenta, e Dio trae dalla sua costola, no, la donna, l'uomo parla, parla, per la prima volta. Fino a quel punto l'uomo non aveva mai parlato. E che cosa dice? Questa è, no, questa volta è osso dalle mie ossa, no, la carne della mia carne. Osso dalle mie ossa, carne della mia carne. Anche in quelle parole che sono un canto, però l'autore in qualche modo, perché poi questa è la nostra esperienza, no? Cioè l'esperienza che nelle nostre relazioni c'è questo inquinamento del cuore, questa fatica di amare, che in qualche modo ci spinge a possedere l'altro. Pensate, nel capitolo 4, all'inizio del racconto di quello che poi chiamiamo Caino e Abele, all'inizio del capitolo 4, si viene detto che Adam si unì a Eva, sua moglie, no? Che concepì e partorì un figlio, a cui diede il nome Caino, e Eva disse, no? Ho acquistato un uomo dal Signore. Che detto così, uno dice, bello, no? Sì, ma Adamo, ho acquistato un uomo dal Signore. E Adamo? C'è quell'altra tentazione che tante volte, questo no, capita più a voi, perché poi veniamo da voi, no? Veniamo da voi, che in qualche modo è mio figlio. Di amare il figlio mettendo da parte il marito. No. Ha fatto il suo, non serve più. No? Ha fatto il suo. E in qualche modo vivere il figlio come un possesso. È mio figlio. Allora sono queste dinamiche, vedete, molto umane, no? Che la Bibbia ci presenta, ci mette in faccia, ce le dice, no? C'è questa volontà di possedere l'altro, di oggettivarlo. Per cui vedete, il re che la regina è sua, è bella, no? Cioè, come sappiamo, i potenti amano poi attorniarsi di donne belle, no? Che quelli insieme alle macchine potenti, le donne belle, no? Bellissime, cioè fanno, no? E un uomo viene, fra uomini poi ci si apprezza di più, la moglie di quello lì, quindi, cioè, eccetera. Però attenzione, ecco, ma la regina Vasti rifiutò di andare con gli eunuchi. Ecco, qui c'è un primo colpo di scena nella narrazione, cioè che a un certo punto questa regina Vasti, che c'è pure simpatica, no, così, cioè che si rifiuta, no? Si rifiuta. Non ci viene detto molto di più, tra l'altro non è che ci viene presentato il personaggio, ci viene detto la storia, quello che ci viene detto è che questa donna osa dire di no al suo re. Il re ne fu addolorato, irritato, vedete i potenti, no? Cioè, i potenti che vanno in collera quando le cose non vanno secondo il loro, cioè non accettano, perché in questo delirio di onnipotenza, vedete, così come anche nella Bibbia tante volte ci viene presentato che Dio disse e la cosa, no, la creazione avvenne, allora in qualche modo nel nostro delirio di onnipotenza, quando uno comincia a lasciarsi prendere da questa malattia mortale, purtroppo, per sé e per gli altri, e pensa che, cioè si convince che la sua parola deve essere, è quella, deve essere realizzata, no? E nel momento in cui qualcosa va storto, si addolora e va in collera. Attenzione, si addolora perché lo prende come un'offesa. Cioè, come dire, io, no, che sono così buono, che do da mangiare a tutti, che eccetera, e adesso tu mi fai questa offesa, no? E allora dice, e disse ai suoi amici, così e così ha parlato Vasti, giudicate dunque, secondo la legge e il diritto. Interessante, no? Perché, tra l'altro, questo personaggio, vedremo, da una parte ci fa anche un po' pena, perché poi vedremo che sarà un personaggio che pretende di essere Dio, no? E allo stesso tempo poi si lascerà condizionare e traviare anche, vedremo, da questi personaggi, Amanna che sarà, lo vedremo subito. Ma anche qui, no? Che non affronta la moglie, ma chiede consiglio, no? Ai suoi cortigiani, dicendo appunto giudicate secondo la legge e il diritto. Attenzione, non è solo un fatto familiare. Questo fatto mette in gioco la legge e il diritto. Non è soltanto come dire, una bega fra marito e moglie. No, 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 perché si tratta del re e della regina. E dall'altra parte il re e la regina sono la coppia a cui tutti guardano, a cui tutti in qualche modo, come dire, molte volte, a cui tutti guardano nella speranza più o meno vana di diventare come loro, no? Perché i potenti seducono? Perché in loro noi vediamo quello che anche noi desideriamo, no? Perché, no, questi uomini di successo, questi uomini che sono in qualche modo, no? Allora vedete, questo rifiuto di questa donna mette in discussione la legge e il diritto, e vedremo adesso. E dice appunto, si fecero avanti Archiseo e Sarsateo e Malesear, principe dei Persiani e dei Medi, che erano più vicini al re e che primi sedevano accanto al re, e gli espressero il proprio parere su che cosa si dovesse fare alla regina Vasti, secondo le leggi, perché non aveva eseguito l'ordine datole dal re Artaserse per mezzo degli eunuchi. Vedete, ricordate Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che è stato uno dei primi a parlare di peccato strutturale, delle strutture di peccato. Ne avevano parlato già teologi prima di lui, lui cominciò a metterlo in qualche documento più ufficiale, no? Strutture di peccato, cioè quando il peccato diventa la mentalità, non è più soltanto il peccato personale, no? Ma in qualche modo diventa la logica di un gruppo, no? Che crea strutture di peccato. Qui il discorso di un impossessarsi dell'altro, di fare della donna un oggetto, è mentalità comune e accettata, no? Per cui si crea un consiglio che deve giudicare questo caso, perché la legge, la struttura, che non si mette in discussione, perché questa è la legge. Nel testo invece ebraico, al versetto 12, si dice: ma la regina Vasti rifiutò di venire contro l'ordine che il re aveva dato per mezzo degli eunuchi, il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui. Vedete, l'ira e la collera. E allora, dice, seguito l'ordine per mezzo agli eunuchi. Mucheo disse in presenza del re e dei principi, versetto 16, la regina Vasti ha mancato non solo nei confronti del re, ma anche, avete trovato? Ma anche nei confronti di tutti i principi e i capi del re. Infatti costui aveva riferito loro le parole della regina e come ella aveva risposto al re, e come ella ha risposto al re Artaserse. Così oggi le altre principesse dei capi dei Persiani e dei Medi, avendo udito ciò che ella ha detto al re, oseranno disprezzare allo stesso modo i loro mariti. Vedete? Cioè, la cosa è inaccettabile, sta prendendo proporzioni no, imperiali di tutto. Perché se noi lasciamo passare questa cosa, no, questa donna diventerà l'esempio per tutte le altre principesse e donne del regno che mancheranno di rispetto ai loro mariti, no? E questo è inaccettabile. Se dunque sembra bene al re, si è emanato un decreto reale, scritto secondo le leggi dei Medi e dei Persiani, irrevocabile, secondo il quale la regina non possa più comparire davanti a lui e il re conferisca la dignità a una donna migliore di lei. Attenzione! Qui questa dinamica di male, di peccato perché porta alla morte, tra l'uomo che si fa Dio e che vuole possedere la donna, e attenzione, di donne che accettano, che fanno dell'uomo il suo proprio Dio. Cioè, attenzione, non siamo solo noi uomini bastardi, voi, no? Cioè, voglio dire, anche se tante volte purtroppo siete le vittime, no? Della violenza dell'uomo, eccetera. Ma è una dinamica che ci coinvolge e che porta alla morte entrambi. E allora, vedete, no, e anche qui, no, prendere una donna che sia migliore di lei, il ruolo, cioè non è la regina Vasti, è una regina, che poi sia Vasti, che poi sia un'altra, non importa, no? Come dire, la donna è intercambiabile dentro di un'altra, non c'è, vedete, il discorso di un volto di una persona, no? Ma è semplicemente un ruolo che deve essere riempito da una donna, una qualunque. Anzi, questa si è dimostrata indegna, perché non ha obbedito al suo uomo e quindi con tutto il rischio che possa diventare esempio negativo, eccetera, prendiamone un'altra che sia migliore di lei. E dice, l'editto emanato dal re si è fatto conoscere nel suo regno, così tutte le donne rispetteranno i loro mariti, dal più povero al più ricco. La proposta piacque al re e ai principi. Penso che molti uomini, no, gli piace questo tipo di proposta. Il re fece come aveva detto Mucheo. Vedete il re, no, che come persona, no, non di spessore, nel senso chiede consiglio, accetta, mandò lettere a tutto il regno e ogni provincia, secondo la sua lingua, in modo che i mariti fossero rispettati nelle loro case. Nel testo ebraico che avete accanto, prendiamo soltanto la parte finale, dice, e la cosa parve buona al re, versetto 21, e ai principi, il re fece come aveva detto Memucan, mandò lettere a tutte le province del regno, ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, a ogni popolo secondo la sua lingua, perché ogni marito fosse padrone in casa sua e potesse esprimersi nella lingua del suo popolo. Notate questa variante del testo che è forte, no? Cioè, in casa si parla la lingua dell'uomo, no? E la donna deve imparare la lingua dell'uomo. Deve perdere la sua lingua e imparare la lingua dell'uomo. No, notate ancora questa, no? Questa violenza, questa logica di prevaricazione sull'altro, no? Sempre nel libro della Genesi c'è una cosa un po' strana, quando invece nel secondo racconto, quando si dice alla fine, lo vado a leggere un attimo così non dice, al capitolo 2 versetto 24 dice: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno un'unica carne. Qui è strano, perché normalmente, come ancora accade ancora in Giordania o nei luoghi arabi, eccetera, nei luoghi un po' tribali, cioè dove ci sono le tribù, eccetera, quando si sposa un uomo o una donna, è la donna che lascia la tribù d'appartenenza e si unisce alla casa dell'uomo, no? E qui c'è questa stranezza, no? Di un uomo che lascia la sua casa e si unisce alla casa della donna. Cioè che la... Invece qui appunto è questo sistema di male che si impone, che diventa legge, no? Emana con tanto di decreto emanato dal re e che deve andare in tutte le province. Capitolo 2, ritorniamo al testo greco. Dopo questi fatti l'ira del re si placò ed egli non si ricordò più di Vasti, avendo presente quello che lei aveva detto e come egli l'aveva ormai condannata. Qui non sappiamo se il testo è stato corrotto o è successo qualcosa nelle varie traduzioni, perché il testo ebraico invece ha: dopo questi fatti, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti. Sono due testi diversi, noi li teniamo insieme, però intanto rimanendo a quell'ebraico è bello pensare, no, che dopo che uno ha smaltito la sbornia ed è passata la collera, si ricorda di sua moglie, no. Dove possiamo pensare che appunto quello che può essere stata anche la vicenda, non sappiamo quanto lunga, non sappiamo, però in qualche modo è un segno d'umanità, no? Di un uomo che una volta che in qualche modo ritorna a essere a contatto col suo cuore, si ricorda di sua moglie, no? Di Vasti. Tra l'altro vedete, neanche della regina, non si dice della regina Vasti, si dice di lei, no? Si ricorda di lei. E di ciò che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. E allora, tornando alla versione greca, dissero allora i servi del re: si cerchino per il re fanciulle incorrotte e belle, e in tutte le province del suo regno il re dia incarico ai governatori locali perché siano scelte fanciulle vergini e belle, siano portate nella città di Susa, nell'Arem, e siano consegnate all'eunuco del re, che è il custode delle donne, e siano dati loro unguenti e ogni altra cosa necessaria. E la donna che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. Notate questa presenza dei cortigiani, alla fine sembra che comandino loro, no? Cioè, perché lui, questo re, debole in qualche modo, no? E vediamo potenti che poi a un certo punto si appoggiano sempre ad altri, no? E poi sono gli altri che comandano, eccetera, no? E anche qui, notate, il re si ricorda di Vasti, e possiamo immaginare anche che questo possa avergli portato della tristezza, del dolore, no? Perché al di là di tutto sua moglie è stata allontanata. Secondo poi i commenti rabbinici, ma il testo non ce lo dice, e anche l'autore che non lo scrive non è interessato, sarà uccisa addirittura, ma non si sa, nel testo non viene detto. Però in ogni modo è allontanata, no? E allora che ci può essere un po' una tristezza, una nostalgia, qualcosa. E qui sono i servi che prendono, notate, no? Anche questa cosa, iniziativa. Cioè vedono che il re è un po' così, no? Subito, no? Cioè il re non può avere contatto col suo cuore, il re non può avere dei pensamenti, no? In qualche modo siamo noi che l'abbiamo portato a fare la legge, siamo noi che dobbiamo andare avanti, dobbiamo gestire il re. E allora la proposta è quella di appunto cercare per il re fanciulle incorrotte e belle, e si dia quindi incarico a tutti i governatori perché siano scelte fanciulle vergini e belle, siano portate nella città di Susa nell'Arem e siano consegnate all'eunuco del re, che è il custode delle donne, e siano dati loro unguenti e ogni altra cosa necessaria. La donna che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La proposta piacque al re e così si fece. Nella città di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Giairo, figlio di Simei, figlio di Chish, della tribù di Beniamino, il quale era stato deportato da Gerusalemme quando fu ridotto in schiavitù da Nabucodonosor, re di Babilonia. Vedete come questo testo ci fa vedere che ci sono state rielaborazioni, perché ci sta la ritorno, no? Mardocheo era stato presentato all'inizio, torna di nuovo. E non ha... teniamo conto anche di questo, cioè teniamo conto anche di questo, nel senso che questi testi sono testi che arrivano a noi dopo millenni, e quindi sono testi che sono stati pregati, scritti in delle comunità, degli autori, sono stati pregati, sono stati aggiunti, sono stati trascritti. E poi notate anche una cosa, che cioè queste trascrizioni, noi non abbiamo i testi originali, questo penso che sia abbastanza tranquillo, no? Cioè il testo noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo, di nessun libro della Bibbia noi abbiamo i testi originali, di nessun libro, noi abbiamo perché poi venivano trascritti, e poi tra l'altro in queste trascrizioni voi sapete bene che ogni tanto c'erano degli autori, no, che cioè il meglio degli autori, dei semplici, no, come copisti, no, che aggiungevano cose, che allora vi tanto per dire questa scusate questa piccola parentesi, ma penso che possa essere utile. Se voi prendete la fine del libro dell'Apocalisse, c'è scritto capitolo 22 versetto 18, ve lo leggo io: a chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, qui l'autore, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita. Vedete, queste note editoriali alla fine, oppure dell'autore, no? Erano degli avvertimenti per i copisti, perché i copisti molte volte si prendevano la libertà, no? Eccetera. Poi alcune volte, come dire, anche in questa trascrizione, cioè non sempre... vabbè, adesso non ce l'ho presente. Quindi, vedi, citate poi, no? Allora, questo credo che intanto ci deve, come dire, almeno a me dà il senso di un grande anche, come dire, un senso di devozione, un senso di per tutte queste, cioè per tutta questa storia, no? che tra l'altro fa arrivare a noi la parola di Dio in parole umane con tutta la fragilità dell'umano. Con tutta la fragilità dell'umano. Per cui noi poi i nostri testi, noi ce li abbiamo a partire dalle ricostruzioni che i biblisti oggi fanno, a partire da alcuni codici che vengono dal secondo, terzo secolo dopo Cristo. Per cui qui tocchiamo con mano, no, questo, in queste ripetizioni, no, di nuovo, proprio questa storia del testo, storia faticosa e umana di questo testo. Qui ci viene detto, a differenza dell'inizio, dove appunto anche lì c'era presentato Mardocheo come questo ebreo che veniva dalla deportazione di Gerusalemme, cosa che abbiamo detto storicamente non verosimile, qui ci viene detto che versetto 7 aveva una figlia adottiva, figlia di Amminadab, fratello di suo padre, che si chiamava Ester. Ecco, qui abbiamo la nostra Ester, che sempre più conosceremo, e personaggio che poi dà il titolo al libro. Anche qui un'ebrea con un nome non ebraico, perché anzi addirittura Ester viene da Ishtar, forse di origine babilonese, e che potrebbe significare appunto stella. Quindi allora addirittura sapete che Ishtar era il nome di una divinità appunto, no? Babilonese. E, mentre nel testo ebraico sarà chiamata Hadassah, che significa mirto. A Gerusalemme c'è questo ospedale, il più grande ospedale di tutto il Medio Oriente, che si chiama Hadassah, che porta il nome appunto della regina Ester. Allora anche qui un'altra ebrea che però vive nel mondo pagano, inserita, tanto da aver preso anche un nome, non più direttamente ebraico. Il fatto che l'autore ci presenta Ester come un'orfana, forse dice qualcosa di questo... di questa ancora della distruzione di Gerusalemme, no? In qualche modo questo taglio che c'è stato nella storia del popolo, no? Questa morte, questo stacco dai padri che è avvenuto attraverso appunto la distruzione e poi l'esilio. Quando erano morti i suoi genitori, egli le aveva allevata per prenderla in moglie. La fanciulla era di bell'aspetto. Qui il testo appunto ci presenta Ester come appunto futura moglie di Mardocheo. Nel testo invece ebraico non viene detto questo, perché dice versetto 7: egli aveva allevato Hadassah, cioè Ester, vedete, figlia di un suo zio, perché lei era orfana di padre e di madre. La ragazza era di bella presenza e di aspetto avvenente. Alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva presa come propria figlia. Quindi notate anche queste due diversità, no? Da una parte prenderla per poi sposarla e qui invece come figlia. E, torniamo al testo greco, versetto 8. E quando il decreto del re fu pubblicato, molte fanciulle furono raccolte nella città di Susa sotto la sorveglianza di Gai. Anche Ester fu condotta da Gai, custode delle donne. La fanciulla gli piacque e trovò grazia presso di lui. Ed egli si preoccupò di darle gli unguenti e la sua porzione di cibo, oltre alle 7 fanciulle assegnate a lei dalla reggia, e usò verso di lei le sue ancelle un trattamento di favore nell'area. E questa donna che viene presentata, lo vedremo poi ancora di più nell'incontro con il re, è una donna graziosa, nel senso piena di grazia, vorrebbe dire, ricordando poi un'altra, no? Che verrà nominata così, cioè che, e che in qualche modo trova grazia, non soltanto portatrice di grazia, ma che trova, no? Il favore, l'affetto qui dell'eunuco e poi vedremo anche del re. Un'amabilità. E Ricordate che poi un altro personaggio della Bibbia, al di là che poi le sue vicende saranno più complicate e non sarà sempre amabile, però nel nome porta questo senso dell'amabilità, che appunto è Davide, perché Dod, no, significa l'amato, no? È colui che, sì, no, che attrae l'amore, no? È bello perché anche questo, no? Cioè, dice qualcosa anche della vita cristiana, no? Cioè, Paolo nelle sue lettere parlerà alla comunità cristiana, dove appunto in qualche modo è la vita dei cristiani che, proprio perché è bella e buona, no? Che in qualche modo attira nelle persone che aperte di cuore benevolenza, no? Che si presenta per la sua che si mostra per la sua bellezza. E allora dice, si preoccupò di dargli gli unguenti, eccetera, eccetera. Versetto 10, Ester non disse nulla né del suo popolo né della sua stirpe, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. Qui troviamo appunto questo fatto che Ester non dice di essere ebrea. Mi domando se questo non è quello che alcune volte ancora oggi alcuni ebrei fanno, cioè anche gli ebrei che vivono in contesti, no, cioè, di altre culture, eccetera, cioè quello che è di non dire di essere ebrei perché c'è la paura che la persecuzione possa tornare. Ma sì, il testo, cioè questa è una cosa culturale, cioè nel senso che c'era l'ordine del re, oppure venivano presentate, perché magari anche le famiglie, avere una propria figlia che diventa la regina ha svoltato tutta la famiglia, cioè voglio dire, questo era vero anche per il Papa, sapete, anche nei secoli passati, quando i papi erano delle zone di Roma, eccetera, così la famiglia che riusciva a piazzare il re, tutti diventavano nobili, conti, eccetera, per cui no, possiamo immaginare che era un costume non tanto che venivano rapite, no, ma che il contesto era quello che se c'era l'editto, eccetera, le famiglie stesse, no, e volevano, oggi sono le famiglie stesse che portano le figlie, anche minorenni, al concorso Miss Italia, no? E non solo, anche a certi politici, sperando che poi no, possano far strada. E ne abbiamo avuto tristi esempi. Allora, per cui, ecco, Ester non disse nulla, no? Mardocheo passeggiava ogni giorno lungo il cortile dell'area per vedere che cosa fosse accaduto ad Ester. Quindi c'è un collegamento, no? Ester viene presa nell'harem per essere poi presentata. E non ci, vedete, il testo non ci viene detto che lei non accetta, no? È nel costume, nella cultura, cioè sono, rimanendo ebrei, sono allo stesso tempo, no? Dentro la cultura e il tempo, no? Versetto 12, il momento di andare dal re giungeva per la fanciulla alla fine dei 12 mesi, quando terminavano i giorni della preparazione. Il periodo della preparazione si svolgeva così: 6 mesi per essere unta con olio di mirra e 6 con spezie e unguenti femminili. Allora veniva introdotta dal re e quello che chiedeva le veniva dato per portarlo con sé dall'harem della regina. Vi andava la sera e la mattina seguente passava nel secondo harem, dove Gai, l'eunuco del re, custodiva le donne. Nessuna di loro poteva entrare dal re se non veniva chiamata per nome. E qui l'autore ci presenta a sommi capi la preparazione, queste donne, eccetera, eccetera. E, piccola parentesi, ma semplicemente come battuta, in un libro che leggevo anni fa, c'era scritto che fra l'altro anche fra i vari modi per cui l'imperatore Tassiano anche sceglieva le sue concubine, era quello di farle correre sotto il sole e poi odorarle. Perché dal sudore, dall'odore, anche quello era, no? Oggi per noi cancelliamo il sudore da togliere, no? Qualcosa di sgradevole, però pensate anche l'odore, no? Del proprio corpo, anche quando c'è uno sforzo fisico, cioè, scusate la piccola cosa. Quando per Ester, figlia di Aminadab, fratello del padre di Mardocheo, si compì il tempo per entrare dal re, ella nulla tralasciò di quello che le aveva ordinato l'eunuco, il custode delle donne, e se infatti trovava grazia presso tutti quelli che la vedevano. Vedete? È bello questo, no? Esther entrò dal re Artaserse nel dodicesimo mese, chiamato Adar, l'anno settimo del suo regno. Il re si innamorò di Esther. Ella trovò grazia più di tutte le fanciulle e perciò egli pose su di lei la corona regale. Poi il re fece un banchetto per tutti i suoi amici e potenti per 7 giorni, volendo solennizzare così le nozze di Esther. Condonò pure i debiti a tutti quelli che erano sotto il suo dominio. Vedete, è tanto innamorato che banchetto e condono dei debiti. Qui nel testo ebraico, versetto 15, dice: quando per Esther, figlia di Abicail, zio di Mardocheo che l'aveva adottata per figlia, arrivò il turno di andare dal re, ella non chiese nulla tranne ciò che le era stato indicato da Egai, eunuco del re e guardiano delle donne. Esther attirava la simpatia di quanti la vedevano. Esther fu condotta presso il re Assuero nella regia di decimo mese, cioè nel mese di Tevet, il settimo anno del suo regno. Vedete, qui è diverso anche. Il re amò Esther più di tutte le altre donne ed ella trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose sul capo la corona regale e la fece regina al posto di Vasti. Poi il re fece un gran banchetto, il banchetto di Esther, per tutti i principi e i ministri, condonò i debiti delle province e fece doni con munificenza regale. Vedete, anche il re non è tratteggiato come Satana, come il demonio, no? E anzi, ci sono aspetti molto umani, che la debolezza, che abbiamo visto prima, è lasciarsi fare, insieme al delirio di onnipotenza, e insieme a l'innamorarsi e all'amare Esther, che trovò grazia ai suoi occhi, no? E che divenne così regina. Allora ci fermiamo qui, facciamo qualche un minuto, 2 minuti un po' di silenzio e poi concludiamo.